Io non essendo come Paolo un professore, quindi non sono sicuramente all'altezza e non sarò invidioso del suo intervento, sicuramente. Io nella mia vita adesso faccio il sindacalista, quindi vi parlerò un po' di lavoro, ma sono stato un formatore, mi sono occupato di diversi temi e quindi ho scelto di riscaldarvi, di utilizzare una tattica, un po' di riscaldamento, però prima, siccome amo molto gli animali, e gli animali prima di fare la tana vanno a vederla, io ieri sera sono venuto qui a Palazzo Magnani, che dico, non è che io possa andare nella mia tana per la luce, eccetera, poi erano anni che non vedevo più gli affreschi dei carracci, sono rimasto straordinario, ho detto, ma allora che cosa c'entra l'invidia con gli affreschi dei carracci? Però ho cominciato a guardarli, tac, e ho visto Romolo e Remo, uno degli affreschi più belli di Ludovico, il più giovane, erano tre i fratelli che hanno affrescato questa sala, ed è un affresco straordinario, e riporta, è quello là, vedete c'è l'aratro, ci sono i buoi, e riporta un episodio straordinario dell'antica Roma. Pensate che Romolo e Remo dovevano decidere chi doveva essere il re, ed erano gemelli e avevano la stessa possibilità e opportunità. Una cosa terribile, perché vedremo dopo come l'invidia fra fratelli e in famiglia è terrificante. Cosa succede? Mi ha molto emozionato il fatto che come scelgono chi diventa re. Oggi cosa sarebbe successo? Ti faccio un'interrogazione, sento i libri, facciamo una corsa, quanto navighi velocemente in Internet. No, si siedono su due colline, chi vede più uccelli diventa re. Cioè, e li vede di più Romolo, e quindi diventa re. Romolo a quel punto, poi si dimostrerà poi un vero re, perché si dimostrerà uno non democratico, arrogante. Romolo allora prende l'aratro molto felice e comincia a girare la traccia di Roma. A quel punto a Remo viene un attacco spaventoso di invidia, lo dice Livio, e salta dentro questi confini, e l'altro fratello lo ammazza. Partiamo da questo, come l'invidia può essere dirompente. Lì i Carracci ce lo illustrano in un modo meraviglioso, guardateli alla fine perché sono un'opera straordinaria. Ecco, poi intanto partiamo perché vorrei coinvolgervi nella prima parte. Adesso io vi chiederò, vi farò tre domande, faremo una votazione. Chi si sente molto invidioso, chi è un po' invidioso e chi non è per nulla invidioso. Allora, adesso chiederò di alzare la mano chi è molto invidioso. Oh, finalmente, uno, due, perfetto.
Alessandro,
ecco, scusate.
Due mani. Due
mani.
Chi è poco invidioso?
Due mani.
Molto bene. Chi non è invidioso?
Ai, 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 ai.
Bene. Ultimo, chi si astiene, come nelle assemblee sindacali. Zero astenuti. Verbale, Paolo? Facciamo il verbale.
Invidia batte, non invidia.
Ecco, vedete come la percezione dell'invidia è un qualcosa di particolarmente strano, Cioè, poi sapete che questi sono giochi, quindi non sempre si è in grado di dire o di percepire. Parliamo sempre di percezione, che è un elemento straordinario per la risoluzione dei problemi, perché oggi utilizziamo pochissimo i sensi, che sono uno degli elementi forti della percezione. Infatti il gioco che adesso vi propongo, e chiamerò tre volontari, che se non ci saranno li sceglierò, che ho già visto un po', guardando un po' con gli occhi chi potranno essere, si chiama il senso dell'invidia, ovvero l'invidia che senso ha. Però voglio partire prima di questo gioco che facciamo insieme con la cultura classica e in particolare con Ovidio, perché mi ha molto colpito questa storia. Voi sapete che la cultura classica si è sempre occupata di invidia. Cicerone ne ha dato una spiegazione straordinaria da un punto di vista etimologico, richiamandola molto allo sguardo. E infatti sapete poi che la parola deriva dal latino invidus, guardare, videre, e in, contro, guardare contro. Quindi già la parola stessa è una parola che dice l'invidia si trasmette guardando contro. E Cicerone la manifesta attraverso proprio un racconto sul guardare, anche se poi la stessa Bibbia, che dopo riprenderò, ha un elemento che dice gli occhi sono lo specchio dell'anima, quindi i sentimenti, l'invidia in particolare, si manifesta anche con un senso, che è la vista. Ovidio invece, Ovidio scrive la Metamorfosi, poi Dante Alighieri ha preso Aglauro, che è il personaggio della Metamorfosi, e proprio la messa nell'inferno, nel girone degli invidiosi. Io sono Aglauro, che divenni sasso. Cosa fa Ovidio? Ovidio nella Metamorfosi prende Aglauro come personaggio, che è la figlia di un dio, di un re, Cecrope, e la dea invidia, come sempre questi dei arrivano, noi non lo vogliamo, e gli trasmette un veleno e diventa la povera Aglauro invidiosa della sorella Erse, che sta per mettersi insieme a Mercurio. Qui si mette male, perché mettersi in competizione con un dio, che cosa fa? Mercurio accetta, e poi alla fine la pietrifica, quindi la fa diventare un sasso. Aglaura è presa da un dolore acuto, la sua invidia la stava attanagliando a un morso di giorno, di notte, poi Ovidio la immagina come un ghiaccio che si scioglie poco a poco, con lentezza, come l'invidia che matura di notte, che ti prende e che non ti lascia. E poi alla fine, cosa importante, che Aglauro diventa una pietra, diventa un sasso, ed è proprio il colore che ha, è un colore pallido e livido, che sono i colori dell'invidia. Pallido e livido, rimane un sasso. Allora, il gioco qual è? Lo ripeto. Il senso dell'invidia, ovvero l'invidia che senso ha? Ho bisogno di 3 volontari. Prego. Un applauso alla signora. Un altro volontario. Se no scelgo io. Bene, prego. E però voglio anche un uomo, certamente. Anche perché parleremo poi dell'invidia di genere, perché c'è anche un'invidia di genere, diversa l'invidia fra gli uomini e fra le donne. Prendiamo questo che si chiama gelato, lo sapete?
Il ministro.
Allora, i sensi. Voi velocemente ve lo passate, tu avevi detto che eri molto invidiosa?
Me media.
Te? Media? Tu? Tu non invidioso, perfetto. Allora, la domanda, di che colore ha l'invidia?
Gialla, rossa,
verde.
Qual è l'odore dell'invidia?
Stantio.
Vai.
Acre.
Amaro.
Che sapore ha l'invidia?
Acido.
Ancora amaro.
Di buffa.
Che suono ha l'invidia?
Plonf.
Stridulo.
Sordo.
E al tatto com'è?
Rugosa.
Viscida.
Viscida.
Bene, avete visto la percezione che si ha dell'invidia. Sempre guardando e ricordandoci dei sensi, e anticipo un proverbio che diceva che l'invidia ha occhi acuti, io adesso vi chiedo di guardarvi in modo invidioso, e potete farlo anche fra di voi, guardatevi a coppia in modo invidioso, cercate di fare gli occhi torvi, provate. Ti voglio vedere con gli occhi torvi. Lei è abbastanza, ci siamo. Chi è che fa degli occhi torvi? E anche il corpo che si trasforma. A posto. A sedere, grazie, un applauso ai volontari. Adesso purtroppo, nonostante la mia vanità, mi devo mettere gli occhiali, perché sennò non riesco a leggere. Quindi, allora, grazie, ha detto che sono più sensuale. Allora, avevo detto l'invidia a occhi acuti. Abbiamo fatto qualche gioco di riscaldamento, adesso entriamo in una riflessione insieme. Mentre scrivevo questo intervento mi sono chiesto se io ero invidioso, perché leggendo tutte queste cose, e ho pensato che in fondo io avrei alzato la mano dicendo che non sono invidioso, anche se ho pensato che potrei esserlo di Richard Gere, perché mia moglie un giorno mi ha detto che sarebbe l'uomo con cui mi tradirebbe, l'unico uomo. Però ho capito subito, questo ve lo dico perché ho capito subito, che non si può essere invidiosi di persone troppo lontane. Non si è invidiosi del lontano, non si è invidiosi di un'attrice bella, di un attore bello, di un re, tanto non lo si diventa, o di un miliardario. Si è invidiosi di chi è vicino. Cioè è difficilissimo essere invidiosi di uno lontano. E l'invidia è un'emozione che proprio matura fra gli amici, fra le amiche, nel posto di lavoro, una delle più grosse fra i vicini di casa, anche dentro la coppia. Si è invidiosi della pelliccia della moglie. Mi ricordo nel mio pianerottolo nel 64 c'erano 8 famiglie, solo quella del piano di sotto riuscì a prendere la pelliccia e girava con questa pelliccia, capito? Mia madre e le altre, una cosa devastante, un'invidia che il palazzo scoppiava. Quelli del pianerottolo, l'invidia nel pianerottolo ha dei racconti straordinari. Si è invidiosi del figlio, di mio figlio si va a fare la spesa, ha preso 30 lode, è bravo, è bello, la ragazza, se va bene, lei sta ascoltando, il figlio che è sempre stato bocciato, eccetera. Quindi matura un'invidia straordinaria. Nel posto di lavoro, cioè il posto di lavoro è dirompente quando uno viene promosso, oppure la collega che fa la civetta col capo ufficio, si scatena un'invidia devastante. Quindi l'invidia, primo punto che vi metto, è un'emozione vicina, non è un'emozione lontana, difficilmente. Soldi, successo, bellezza, figli, moglie, marito, amici, fortuna, auto, vestiti, casa, simpatia. Ecco di ciò che si è invidiosi, anche delle qualità a volte, delle qualità brillanti che attirano l'invidioso, le qualità brillanti, il quale soffre questo invidioso per il successo dell'altro mentre lui è nell'ombra e nasce anche dentro la famiglia, difficilmente verso i genitori, a volte sì, ma più fra fratelli. Prendiamo la Bibbia, Caino e Abele, cosa succede? Ma l'episodio di Giuseppe, questo Giuseppe, carino, bravo, affettuoso, vuole bene a tutti i fratelli, torna a casa, ho fatto dei sogni bellissimi, ragazzi, il padre, ma guardate Giuseppe questi, Giuseppe. Un giorno lo trovano lungo la cavedagna, gli danno una mazzolata in testa e lo buttano nel pozzo. Cioè, la Bibbia è ricchissima di questa. Pensate, l'omicidio più importante della storia, è Gesù Cristo. Il Vangelo dice che è stato consegnato per invidia a Gesù. Quindi, come vedete, poi nella Bibbia l'invidia ha una rappresentazione classica, è il diavolo. Infatti il libro della Sapienza dice: Dio ha creato l'uomo per l'immortalità, ma la morte è entrata nel mondo per l'invidia del diavolo. E poi 7 vizi capitali. E guarda caso, a differenza della superbia, della gola, della lussuria, è l'unico che non procura piaceri. Io sono contento di essere un goloso di quel vizio capitale. Mi piace, sono goloso, però mi dà soddisfazione. L'invidia no. L'invidia è un vizio capitale che non dà soddisfazione, perché fa star male. È addirittura considerata anche un peccato dalla Chiesa contro lo Spirito Santo. Quindi è un peccato mortale. Alla base dell'invidia c'è comunque la disistima. L'invidioso spesso è un frustrato, un egocentrico, si rapporta all'altro solo in modo competitivo, l'enfasi è sul confronto della propria situazione e più spesso l'invidia è rivolta anche verso lo stesso sesso, lo dicevo prima. Poi è cambiato, vedremo che è cambiato qualcosa, ma tra gli uomini l'invidia fino a una decina di anni fa, perché qui, sapete, cambia tutto così rapidamente che è probabile che domani questo intervento sia già vecchio, è un disastro, bisogna correre sempre. Aspetti economici, patrimoniali, fra uomini, che l'uomo ancora questo senso del potere che è ricco, è professione, è un politico, ha un livello culturale, un assessore, intellettivo e anche sessuali, gli uomini non lo riconoscono, ma nei bar di Caracas quando si raccontano delle storie favolose di prestazioni, allora scatta anche questa cosa dell'invidia, le donne meno da questo punto di vista. Dal lato femminile l'invidia storicamente era soprattutto sulla venenza, sulla bellezza, sulla capacità di seduzione, ma da qualche decennio è cambiato molto, perché anche le cose degli uomini sono diventate appannaggio delle donne, lo vediamo nel mondo del lavoro, perché l'invidia sul successo economico, sulla professionalità è forte. L'invidia nel mondo del lavoro è veramente un qualcosa che si sente, si tocca, è legata spesso a presunte ingiustizie, spesso chi le subisce, anziché lottare e dichiararle, comincia a essere invidioso, a costruire attorno delle invidie sottili, a trovare degli alleati, a fare delle cose pazzesche. Una è promossa giustamente per invidia, le colleghe si mettono insieme e cominciano a mettere una voce fuori, poi sapete che è terribile, lo dicevamo ieri sera, quando si mette fuori una voce, anche se non è vera, hai voglia te dopo di tornare indietro. E l'invidia è proprio questo livello, e succede soprattutto fra lavoratori e lavoratrici dello stesso livello, che hanno un malessere straordinario e una frustrazione. D'altra parte, l'invidia è considerato anche uno stato d'animo di carattere sociale. Tocqueville nota che nelle società fortemente gerarchiche è minori, mentre in quella democratica, dove l'uguaglianza parole è più garantita, sono le piccole differenze che feriscono. L'invidia poi è molto presente fra i manager anche, parlando nel mondo del lavoro, fra i dirigenti. L'invidioso soffre quando un suo collega riscuote successo, come se quel riconoscimento fosse stato negato a lui che ne aveva diritto, perché l'invidioso sul lavoro si sente l'unico meritevole di riconoscimenti e si impegna poco poi per ottenerli, sminuendo invece il successo altrui che lo percepisce come rivale. Quindi la caratteristica degli invidiosi nel lavoro e non solo è che si sentono appagati molto di più della disfatta dell'invidiato che dell'effettivo raggiungimento dell'oggetto della propria invidia. E sempre stando su un tema sociale, politico, nella società capitalistica c'è una produzione di invidia forte, il mercato, l'emulazione, il riconoscimento, il fatto che comunque si debba essere potenti, tutti questi sono elementi che possono trasformarsi in invidia. L'invidioso è costretto a nascondere il suo sentimento perché darebbe a vedere la sua impotenza e la sua inferiorità. Poi dicevo, può nascere anche nella coppia. Io consiglio a tutti quelli che si sposano e che sono in coppia mai di lavorare insieme, cioè se è possibile, perché è un rischio grandissimo. Questo, già l'invidia nella coppia può succedere che se non si vogliono bene due persone, se lavorano insieme è dirompente, perché una fa carriera, l'altro no, ci vuole proprio un amore di quelli straordinari, ma anche non lavorando insieme, nella coppia rischia di diventare peggio della gelosia. Cioè, sapete la differenza fra invidia e gelosia? È che la prima è verso qualcosa o qualcuno che non abbiamo e vorremmo avere. La gelosia è verso qualcosa o qualcuno che crediamo di possedere e non vogliamo perdere. Quindi diventa complicato nella coppia. Mi è piaciuto, infine, leggendo, che qualcuno ha deciso che le invidie sono tre. Sono tre. Sono quella depressiva, quella ostile e quella ammirativa. Quella depressiva è un classico. Non potrò mai essere come lui. Lui è più bravo, a me non succederà mai di arrivare come lui. E uno si deprime, è depresso, ci sono un sacco di esempi. Quella ostile, non sopporto che hanno promosso quello là, che è un incapace e non me. E qui comincia a nascere questo sentimento che è dirompente e diventa ostile. Poi c'è quella ammirativa e emulativa, che uno è invidioso, mi è capitato, non faccio politica, un mio amico che stravede per Berlusconi, dice quello, vorrei essere come lui, eccetera, però emulativa perché mai arriverà come lui, però ammirativa, emulativa perché pensa di non raggiungerlo, però è questo. Poi ci sono altre tre invidie molto simpatiche, che si chiamano le invidie del matematico, perché ci sono le invidie di professione, uno che lavora sempre coi numeri e poi si vede arrivare a casa il figlio che è laureato in storia dell'arte o che fa il musicista, cioè l'invidia che si manifesta il matematico in un delirio di potenza che lo spinge a una fecondità con i numeri, l'aritmetica. E allora diventi invidioso di che cosa? Della penna dello scrittore, del pennello del pittore e della bacchetta del direttore d'orchestra. Di tre oggetti. Mi è piaciuto perché si può diventare invidiosi di tre oggetti. Cerco di concludere rapidamente. I tre oggetti, vi ripeto, sono la penna per lo scrittore, il pennello del pittore, la bacchetta del direttore d'orchestra. Il matematico è lì che fa tutti gli algoritmi. Pensa che questi siano oggetti. Mi avvio alla conclusione con una cosa che mi piace, che è la cultura popolare, perché da lì si capiscono tante cose. I brasiliani imputano agli antichi dominatori portoghesi l'attitudine all'invidia, definendola il grande occhio. Sapete che i brasiliani hanno dei riti esoterici. L'ultima volta in Brasile l'ho fatto anch'io e ho promesso che non lo farò mai più, il candomblé. Una cosa che ti... travolgente, mi hanno messo su un letto, mi hanno messo delle piume di una gallina, cioè per togliermi quello di cui parlerò, il malocchio. Il grande occhio dei portoghesi, che cos'è? È quello che l'anziana signora Carolina di Bisceglie, che vive in Puglia, ed è una delle più grandi esperte di togliere il malocchio, una grande esperta di togliere il malocchio, nell'intervista dice... Io tolgo il malocchio, cioè tolgo l'invidia, l'invidia che viene tirata addosso, semplicemente. Mia madre ce l'ha menata per anni, che c'erano malocchi da tutte le parti, cioè perché una volta, quando si diceva quelli sono invidiosi, ti hanno trasmesso il malocchio. La scissione fra invidia e malocchio è per noi un dato culturale acquisito, la prima è un vizio o un difetto, la cui esistenza è comunemente riconosciuta e accettata perché subito provata. Il malocchio invece viene considerata un momento di folklore, di superstizione, quindi l'invidia la lasciamo agli psicologi e il malocchio al popolo. Anche se De Martino, rileggetelo perché è straordinariamente bello, i suoi libri sulla cultura popolare del Sud, affermava che l'alternativa fra magia e razionalità è uno dei grandi temi da cui è nata la civiltà. Quindi la cultura popolare ci regala questo e ci regala anche quello che vi regalo io ad alcuni, dei proverbi straordinari. Non abbiamo tempo per approfondirli, però sono talmente carini che chi d'invidia campa, disperato muore. Regalo per lei. Chi ha in bocca il fiele non può sputare miele. Alla signora. Meglio fare invidia che pietà. È peggio l'invidia dell'amico che l'insidia del nemico. L'invidia è un tarlo che rode il legno in cui cresce. L'invidia fa agli altri la fossa e poi vi casca dentro. L'invidioso si rode, l'invidiato se la gode. Ma attenzione, questo è proprio un detto popolare fantastico. Se l'invidia fosse febbre, tutto il mondo l'avrebbe. Ho tenuto per lui il più bello. Questo mi ha fatto morire. L'invidia si contenterebbe di un occhio purché l'invidiato fosse cieco. Cosa pazzesca questa. Poi... ho degli altri regali per voi, ce n'è una sfilza, però ne ho scelti alcuni. Gli aforismi, ne ho scelti solo alcuni. Russell, che è una mia passione, l'invidia è alla base della democrazia. Simpatico, eh? Pensateci, l'invidia è alla base della democrazia. Il silenzio dell'invidioso fa troppo rumore. Khalil Gibran, il profeta. L'invidia è come una palla di gomma, che più la spingi sotto e più torna a galla, Moravia. L'invidioso diviene magro alla vista dell'altrui opulenza. Chi vuol dimagrire? Alla resa dei conti non c'è vizio che nuoccia tanto alla felicità come l'invidia. Ecco, avete visto gli aforismi? E poi ho fatto un altro gioco, che è un gioco finale. mi metti su, ho giocato con le parole, ho fatto degli anagrammi. La mia impiegata ha scritto invidia e invece era invidia, che è un'insalata di sentimenti viziosi, ma può essere dai vini, che fornisce materia per l'ebbrezza, può essere di vina, i calciatori di Serie A, i campioni, può essere ni di via, ovvero gli effetti dell'inquinamento, oppure il comune di Bologna che chiude i nidi, oppure i divani, i giorni senza speranza, i divani, o i divani dove distendersi per raccontare dell'invidia del pene allo psicanalista e rallegrarsi della fortuna di non avere invidia delle pene. Vedete come si può giocare con le parole. Anagramma, puoi chiuderlo? Finiamo con la pittura. Ho iniziato con la pittura, finisco con la pittura. Prima però, alla fine, vi regalo le 7 azioni per non essere invidiosi. Qui vi voglio. La pittura, perché? Ho guardato un po', sono appassionato di pittura, ho guardato un po' Giotto. Giotto ha raffigurato una cosa fantastica. Una sua famosa opera sull'invidia. Dalla bocca di un uomo esce una serpe. Immaginatelo. Esce la serpe. Questa serpe è l'invidia che gli si rivolta contro, mordendogli il viso e iniettandogli quello stesso siero mortale che voleva indirizzare agli altri. Quindi è per questo che non conviene essere invidiosi, perché quella serpe vi punge. E a tal fine, 7 azioni per tenere a bada l'invidia. E poi finisco. Se lo siete invidiosi, riconoscete almeno con voi stessi di essere invidiosi, almeno con voi stessi. Non vergognatevi, anziché colpevolizzarle, cercate di gestire l'invidia e trovare una via d'uscita. 2. Quando l'invidia vi comunica qualcosa in anticipo, cercate di ascoltarla. 3. Potete esprimere l'invidia in forma positiva, utilizzando l'autoironia o anche l'umorismo. 4. Esaminate i vostri pensieri di inferiorità. Utilizzate l'energia che sprigiona l'invidia e trasformatele in azioni positive. 5. Se l'invidia, l'ho detto prima, è il risultato di un'ingiustizia, cercate di combatterla. 6. Non provocate l'invidia degli altri. State attenti, perché se tornate da un viaggio, siete andati via da soli, senza vostra moglie o vostro marito, che si è tenuti i bambini, e voi tornate e dice, mi sono divertito un casino, c'era un buffet, dei mari, eccetera, anche in ufficio con gli amici, cacco, ho mangiato bene, sono stato bene con mia moglie, questo è lì che non va in vacanza. Non va provocata l'invidia, bisogna stare attenti a non provocarla. Ultimo, ed è la mia chiusura finale, se l'invidia vi rode molto e non siete riusciti con questi 6 a superarla, vi fate un bel bagno caldo con dei buoni sali profumati. Purtroppo per voi, non nella jacuzzi del vostro vicino di cui siete molto invidiosi.